Poemondo. Ed è subito poesia. Una produzione di Armida De Marta. Poemondo, un programma radiofonico con estensione multimediale ad alta frequenza poetica. Sandro Penna. Io vivere vorrei addormentato entro il dolce rumore della vita.
Oltre le dolcezze dell'Arisbar e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via come una farfalla, una nostalgia, nostalgia al gusto di Curaçao. Forse un giorno meglio mi spiegherò. E allora, Monsieur Hemingway, ça va?
Poemondo, produzione radiofonica per stimolare l'uso e il consumo di poesia a promozione della lingua italiana, con autori affermati e sconosciuti insieme sull'asse poesia lingua italiana.
Alla tua vista al veleno per i topi, alla mia lessicarsi insensato dell'ombrico, sia soltanto per adesso, adesso che gli occhi e le mani eleggono un pretesto teso a indovinare in croce possessivi, ora che osano mimarli, ogni mimo è rimandato, lo è stato subito, rimandato per sempre senza sosta. Può essere che si chiami indifferenza l'indifferenza dell'infelice, o forse è parola valida solo per l'infelicità di un popolo. Limati i gesti, rimandati i mimi, misurata l'indifferenza, il ritorno ha già preso la sua direzione. Ma prima che il sonno sfiguri l'idea dell'assenza, la pelle spartisce il suo circolo, tastando lumache, appiccicando le dita, tutto questo per tenersi ancora lontano dall'asfalto e da qualsiasi focolare. I versi che ho appena pronunciato sono tratti da Narcete, una mia opera edita recentemente in California in formato libro e in Inghilterra in formato CD più booklet, in collaborazione con i musicisti inglesi George Aslam e Steve Waterman e insieme al violinista e compositore italiano Stefano Pastor. Stefano Pastor, di cui tra l'altro avremo modo di sentire la voce di canto nel corso di questo intervento. Io sono Erika Danino, poeta e performer attiva tra l'Italia e gli States, e questo Narcete è articolato in 10 canti ed è un testo in cui esiste un soggetto che viene suggerito più che delineato, così come suggerite dalle immagini sono le stesse azioni. In Narcete non sussiste una trama tecnicamente intesa, ma c'è un preciso filo unitivo che porterà a un momento finale, che riconduce al trascorrere e al percorrere di un tempo mitico benché nel testo emergano crepuscoli, ombre, piogge, paesaggi notturni, e benché emerga sempre un moto che avanza entro le coordinate spazio-temporali. In quest'opera la spartizione dell'elemento umano si tiene in qualche modo e in qualche misura al di fuori del consorzio umano, con l'inconsolabile ma anche spericolata nonché ipervitale malinconia di un altrove e di una purezza arcaica andata perduta. È poi un testo dove si configura una sorta di bestiario che è presente in realtà anche in molti miei altri scritti. È un bestiario che ha la sua manifestazione in una ritrovata contiguità, direi, piuttosto che continuità, con l'elemento che definirei zoomorfo prima ancora che zoologico. Quindi quel trascorrere del tempo e delle cose avviene in una dimensione contigua, cioè di connessione, senza necessariamente concludersi in una fusione totale.
Viveva già molto tempo fa la lepre con la volpe e la scimmia. Non ricordo chi mi raccontò la storia molti anni fa. Per tutto il giorno giocavano felici su per colline e giù per i prati, e a sera si stringevano vicini per affrontare il buio della notte. Chissà chi me lo raccontò. Veniva per la stessa via a sé li chiamò. Chi di voi tre mi aiuterà sarà da me premiato. Volpe e scimmia si diedero da fare mentre la lepre continuava a giocare. Correva per i prati spensierata, dai suoi stessi amici fu tradita. Chissà chi me lo raccontò. Ti amo, da 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 da.
www.rsi.ch/poemondo.
I canti dell'occhio e dal fondo del metallo sono state invece pubblicate in Italia tra il 2009 e il 2010. Da queste due opere sono tratte rispettivamente i due frammenti successivi. Se spezzo il vino e bevo il pane, è del nostro corpo che faccio unione. Alla purezza dei nostri sensi innalzo in abisso una specie di inno assillante come una specie di lamentazione. Dalla mia casa di fango alla tua casa di fango, il silenzio non per unirci mentre ci divora. Se ci stendessimo su deformità e detriti, potremmo forse conoscere l'amore non più per sentito dire allo stesso modo il dolore. È il ferro di questo ponte che a ogni nostro passaggio ci ricongiunge a un'illusione di un'antica via di felicità, malgrado il peso del sangue. Da botola a cerchio a guscio, se guardiamo dentro i gusci di quelle grigie nubi basse alla terra e al cielo, scorgiamo corpi celesti di luma che vive in pasto lento, a formiche rosse, a segni di larve ridenti che volgono al bianco. Il poeta delira al pensiero di Dio, il poeta muore sempre, e con esso i suoi fianchi e i suoi cerchi, al fradicio, al secco, allignano al bianco. Una statua in ginocchio, una statua senza testa, una statua con ali di pietra, da fila a fila, da centro a centro, il numero inciso si segna e segna con la sottrazione della parola 229, 230, 231, 217, 223, 229. In questi due libri è importante sottolineare alcuni punti sul linguaggio della poesia, punti che ho già avuto modo di evidenziare anche in altre sedi. La premessa di partenza è che nell'atto poetico non c'è nulla di preordinato per arrivare a creare necessariamente qualcosa di precodificato. E anche se la sintassi può manifestarsi come asintattica, esiste sempre una sintassi propria della poesia, della sua natura, con una sua logica interna, che viene intesa come concatenazione di immagini compiute piuttosto che di regole formali. Quindi non c'è casualità, anzi c'è la non casualità, allo stesso tempo non c'è premeditazione, anzi c'è la non premeditazione. Considerando in particolare i canti dell'occhio, il titolo già da sé ci avvicina alla percezione e alla relazione che sussiste tra il poeta e l'immagine, relazione che per sua natura comprende il canale fisico che va dall'occhio al dato reale, quasi come se ci fosse una sorta di angolo giro dell'occhio che cattura immagini fuori e immagini dentro, fino a che le immagini catturate si metabolizzano e diventano immagine poetica definitiva. E il sentimento poetico, oltre a coincidere con questa relazione, è un po' come l'attraversamento di questa relazione. E allora ci domandiamo qual è il limite. Forse resta proprio la parola in quanto tale il limite, intendendo la parola specifica, cioè la sua costruzione come spazio nero sulla carta. Quindi parola come limite, ma al tempo stesso come espansione, il che equivale alla sua indispensabilità, traduzione e naturale sbocco del sentimento poetico, perché quest'ultimo, se non si veste di parole, è vero che permane, ma non esiste nella sua manifestazione esteriore. E la cosa interessante della parola è proprio questo limite, che in qualche modo è parte organica della poesia, poiché è evidente che non è possibile ridurre il tutto a sentimento poetico e che la poesia appartiene ai due mondi, il dicibile della parola e l'indicibile del sentimento poetico puro, che si avvale di un habitus verbale, che è tradimento, ma al tempo stesso è l'unica veste possibile. E quindi pur all'interno di questo limite, la verbalità, nel suo essere specifico, potrebbe anche porre il problema dell'esattezza. Questo sempre nel senso di esattezza del dettato poetico, inteso come insieme di parole. E allora la domanda è: come mai quella parola e non un'altra? Avviene una selezione, una scelta, un'autoselezione? Il dato parola è traditore, non rende mai pienamente. C'è sempre uno scarto, e tra percezione intuitivo-poetica e traduzione verbale restano sempre il senso e il luogo dell'insufficienza o addirittura dell'impotenza. Quelli che sono i suoi limiti sono la poesia stessa, i limiti divengono già poesia. Fermo restando che la componente primaria essenziale è il soffio percettivo dell'anima del poeta, vero momento determinante, e nel momento stesso in cui il poeta coglie e sceglie un termine piuttosto che un altro, prende parte al limite connaturato alla poesia. È un po' come certi punti di sutura dati a una ferita, che sono contenitivi, ma al tempo stesso si fondono con il resto del corpo, del tessuto e della carne ferita. La poesia è come una ferita, anzi è una ferita che diventa sutura.
Pablo Neruda. Amo ciò che di tenace ancora sopravvive nei miei occhi, nelle mie camere abbandonate dove abita la luna, e ragni di mia proprietà e distruzioni che mi sono care. Adoro il mio essere perduto, la mia sostanza imperfetta.
Mi piace la tua bocca, non potrei vivere fuori. Questo antro così tuo, non hai bisogno di nessuno. Gli oggetti che tocchi vivono del tuo sentire. Nelle mie mani tornano a morire, come te vorrei pensare. L'orrore di visioni sento, sento immagini appena nel tuo dolore. Un giorno per me.
mondo.
Per concludere, una poesia del poeta Sandro Penna. Sia perché in generale nella sua poesia è evidentemente la stessa realtà che viene a illuminare il non reale, e le sensazioni, seppur indotte dalla realtà, si trasfigurano in un vero e proprio lirismo di sensazioni. Quando ci aspettiamo che la scrittura sia una sorta di sinfonia, può capitare che se sentiamo uno strumento solo, qualche volta ci appare persino, tra virgolette, povero. Ma invece è proprio questo il picco più sublime di Sandro Penna. Arriva a descrivere, attraverso l'ausilio di una lingua povera, sensazioni indescrivibili o molto difficili da esprimere, proprio per la loro stessa semplicità e purezza primigenia. Quindi, per concludere, una poesia di Sandro Penna, sia per questi elementi appena sottolineati, ma anche e soprattutto perché, a mio avviso, questa poesia in particolare rappresenta un vero e proprio manifesto di ogni poeta vero. Infatti, in questi versi si viene a delineare una solitudine spirituale rivendicata come canto fisico, che al tempo stesso in cui esalta la propria singolarità, ne sente riecheggiare il suono irrimediabilmente nel vuoto che lo spegne. Era la mia città, la città vuota, all'alba piena di un mio desiderio. Ma il mio canto d'amore, il mio più vero, era per gli altri una canzone ignota.
Poemondo vi dà appuntamento tra due domeniche.
Viveva già molto tempo fa la lepre con la volpe e la scimmia. Non ricordo chi mi raccontò la storia molti anni fa. Per tutto il giorno giocavano felici si stringevano vicini per affrontare il buio della notte. Chissà chi me lo raccontò. Veniva per la stessa via un vecchio che a sé li chiamò. Chi di voi tre sarà da me premiato? Volpe e scimmia si diedero da fare, mentre la lepre continuava a giocare. Correva per i prati spensierata e dai suoi stessi amici fu tradita. Chissà chi me lo raccontò. Davanti al cibo che gli fu servito se ne andava, dall'ora sempre gioca spensierata, là in alto nel palazzo della luna, chissà chi mi raccontò, ti amo, dare a dire patatata, viveva già, ma il tempo fa, la lepre con la volpe e la scimmia, non ricordo chi. Anni fa di come la lepre un giorno lasciò e nella luna a vivere se ne andò, correva per i prati spensierata e dai suoi stessi amici fu tradita, chissà che me lo raccontò, ti amo, la 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 la.